tratto dal Vangelo di Giovanni. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli. Passò Gesù, Giovanni lo guardò e disse: «Ecco l'agnello di Dio». I due discepoli lo udirono parlare così e si misero a seguire Gesù. Gesù si voltò e vide che lo seguivano. Allora disse: «Che cosa volete?» Essi gli dissero: «Dove abiti, Rabbì?» Rabbì vuol dire maestro. Gesù rispose: «Venite e vedrete». Quei due andarono, videro dove Gesù abitava e rimasero con lui il resto della giornata. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che udirono Giovanni e andarono con Gesù si chiamava Andrea. Era il fratello di Simon Pietro. La prima persona che Andrea incontrò fu appunto suo fratello Simone. Gli dice: «Abbiamo trovato il Messia». Messia o Cristo vuol dire Salvatore inviato da Dio. Andrea accompagnò Simone da Gesù. Appena Gesù lo vide, gli disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Ora il tuo nome sarà Cefa». In ebraico Cefa è lo stesso che Pietro e vuol dire pietra. Parola del Signore. Noi sempre percepiamo come sia importante rispondere alla domanda: ma questo Vangelo che abbiamo letto, perché non resti chiuso nel libro, ma diventi esperienza della nostra vita, cosa significa per me? Cosa significa per noi? Cosa significa per la Chiesa tutta, per l'umanità? Che il Vangelo è una proposta per tutta l'umanità, nel dialogo, nel rispetto, con tutte le altre fedi religiose, ma con tutte le altre storie, le altre posizioni che le persone vivono nella loro vita. E di fronte a questo Vangelo, ancora una volta, anch'io sempre dico condivido con voi, non è una predica, ma è condividere riflessioni, quindi, dell'animo. Ancora una volta mi sono chiesto, e parebbe quasi scontato da una parte, impertinente dall'altra, chiedersi dopo una vita, così si potrebbe dire, cosa significa per me essere cristiano? Lo sono davvero? Uno dice: ma che domanda ti fai? È scontato? No, non è scontato, è proprio questa la domanda di fondo. È una domanda sempre aperta. Forse sembrerà una provocazione, ma io amo dire, come abbiamo più volte insieme condiviso in questi anni, nessuno è cristiano, nessuno. Possiamo diventarlo, dipende dalle scelte di ogni giorno. E uno subito può replicare: ma siamo battezzati, abbiamo celebrato la prima comunione, la cresima, il matrimonio in chiesa, partecipato alla dottrina, partecipiamo all'Eucaristia. Però, ecco, personalmente, non è che non lo dica perché il riferimento non sia a questo straordinario Gesù di Nazareth. Uno non lo dice per, come dire, una sorta di timidezza, di appartenenza, tutt'altro. Uno non lo dice perché sa che dirsi cristiani immediatamente comporta una fedeltà al Vangelo e una coerenza nella vita del tutto speciale. Allora c'è come una prudenza nel dirlo, e con altre parole così colloquiali quasi, uno dice: ci proviamo a esserlo, a diventarlo, ma nessuno lo è. Ma dice: neanche tu che sei prete. No, lo stesso, perché prima di essere preti si è uomini, e come dico tante volte per quello che mi riguarda, umili credenti, sempre in ricerca. Ma neanche un vescovo è sicuro, neanche il Papa, ma neanche lui lo dice. Ieri sentivo stamattina, no, con quell'impermeabile, come tutti, impermeabile leggero, giallo, sotto la pioggia, poi cambiando i programmi per questi tifoni che, ecco, era lì dove un tifone aveva proprio portato morte a 10.000 persone, celebrato lì l'Eucaristia, ha detto ai giovani: Dice, bisogna essere, vi invito a essere non dei musei dove la porta è chiusa, ma di vivere, di vibrare, di vivere i sentimenti, di essere coinvolti nella vita. Poi a fine ha detto, ma dice, io non ho letto niente di quello che era preparato, non ho letto niente. Però, dice, scusatemi, dice, forse scusate, però l'evento che io vivo, a cui partecipo, è più grande di ogni preparazione, di ogni scritto. Questo a dire che è importante quello che si vive nella profondità dell'animo, no? E il Vangelo ci riporta a questo, no? Comunque, l'essere o cercare di diventare ogni giorno cristiani, perché io guardando me dico, ieri posso essere lo stato con più coerenza, forse l'altro ieri meno. Non è mica scontato, non è una rendita di posizione. È una domanda che deve attraversarci tutti, anche se siamo qui per quello, per attingere luce, forza e coraggio celebrando l'Eucaristia, per cercare di diventare cristiani coerenti e credibili. Quindi nessuna rendita di posizione, come tanti vorrebbero, nessuna rassicurazione, e che si potrebbe, cioè che qualcuno pretenderebbe garantita da un involucro culturale, identitario. Quante volte si sente dire anche in questo clima teso, difficile, indubbiamente difficile, l'identità cristiana, la cultura cattolica, però auspicate, invocate per contrapporsi agli altri, per difendersi dagli altri e per attaccare gli altri, mentre come dicevamo anche domenica, l'identità cristiana, usando queste parole, per come io percepisco, è solo la disponibilità a Dio e ai fratelli. Quindi è una identità che paradossalmente si scioglie, che non diventa più identità, perché è l'identità del servizio, questa è l'identità cristiana, non altre. La cultura è un aspetto, ma non può diventare un involucro. L'identità è un aspetto, ma non può diventare una chiusura ermetica. Però quante volte questo si invoca, ecco, e poi uno, solo Dio giudica, certo, ma dai comportamenti, guardando a sé per primi, uno guarda e chi invoca tanto spesso il nome cristiano, l'identità cristiana, ripeto, la cultura cattolica, poi nei suoi atti, nelle sue parole contrasta, ma in modo evidente, non occorrono analisi particolari, contrasta il messaggio del Vangelo. Lo contrasta, dice, ma il Vangelo insegna così? In caso c'è una risposta, ma un conto gli ideali, come ha detto qualcuno, anche quando Papa Francesco a Lampedusa ha detto, e dopo ha detto accogliamo, e poi ha detto dopo la strage di Lampedusa, vergogna, ha detto, dobbiamo solo dire vergogna di fronte all'umanità colpita. E dice, un conto è fare i discorsi, ha detto qualcuno nel mondo politico, e un conto è poi operare, dimenticandosi che non avevano operato proprio niente. Però dice, un conto è predicare, un conto è fare. Lo dice anche chi non fa questo. Perché poi, no? Quando uno si va a misurare il rapporto tra il riferimento al Vangelo e la vita, la coerenza della vita, lì poi le parole non bastano più, sono i gesti, sono la fedeltà, e la coerenza al Vangelo. Allora attenzione anche a dire cristiano, a dirsi cristiani. Ecco. Parlano i gesti della nostra vita, anche le parole certo, ma quando sono unite alla coerenza dei gesti della vita. Certo, senza pensare poi a poteri, a lobby che magari si verniciano di cristiane, all'apparenza, questo neanche considerare. C'è un altro aspetto, ecco, per come mi sono inoltrato in questa riflessione, senza giudizi, dico, spettano al Signore, però per una difficoltà, nel senso che poi dentro alla stessa Chiesa ci sono esperienze, vissuti, parole, pratiche che sembrano così distanti da farsi chiedere, ma siamo parte tutti della stessa Chiesa? Cioè, voglio dire, facendo nomi anche perché, insomma, senza giudicare, ripeto, però considerando i fenomeni storici, non sarà mica la stessa percezione, lo stesso vissuto in una comunità di base che legge la Bibbia e attua, poi questo nella sua vita è l'Opus Dei, oppure una comunità della nostra parrocchie con le ombre e luci, ma non sarà mica la stessa esperienza della Chiesa, dell'Opus Dei, o peggio dei legionari di Cristo, non so poi peggio qual è, dei legionari di Cristo, oppure dei lefebriani rispetto al Concilio Vaticano II. E uno si chiede, ma com'è possibile nella Chiesa che esistano esperienze così diverse, tanto da sembrare contrapposte, inconciliabili, che poi hanno avuto l'avallo dall'alto, che più alto non si può, cioè dai papi, che hanno avuto avallo questi gruppi per dire sì, avete cittadinanza nella Chiesa. Io quando in America Latina con le comunità si entrava nel discorso dell'Opus Dei, la gente del popolo sentiva come un disagio, una paura, perché l'abbinavano subito alle lobby del potere, alle oligarchie del potere politico, militare. E allora come si può conciliare senza guardare agli altri, chiedendo coerenza a me stesso, a noi stessi, ecco, certamente. Perché, commento anche di questi ultimi periodi, anche qui nella nostra comunità, perché tante persone che frequentano la Chiesa, l'Eucaristia, tante no, sentono una sintonia profonda con Papa Francesco. Perché? Perché avvertono che dalle sue parole e dai suoi gesti il Vangelo è possibile nella vita quotidiana di tutti. E dice, ah ecco, ecco, detto semplice, è così. Ah ma sì, se è così, anch'io sento una vibrazione dentro positiva. Però nella stessa Chiesa perché tante critiche? Alcune osservazioni certo che si possono fare, ma alcune critiche più o meno velate, più o meno esplicite, perché c'è un'altra idea di Chiesa, c'è un'altra ecclesiologia, ma il Vangelo forse non è lo stesso, non è lo stesso. Dicevamo domenica, no? Ho detto alla fine negli avvisi, pensando al sabato precedente, cosa c'era qui accanto nel centro Balducci, per fare esempi concreti, non fermandosi alla cronaca, andando oltre, c'erano gli ospiti che sono andati via in questi giorni, chi a Venzone, chi nelle valli del Natisone, a Brischis di Pulfero, no, erano arrivati appunto, come dicevamo, domenica 38, e c'era nel pomeriggio di sabato scorso una accoglienza di questo tipo, loro, gli ospiti che già ci sono, in una sala libera, in preparazione al convegno di settembre, in un'altra sala il forum dei beni comuni della regione, in un'altra sala un gruppo di persone omosessuali, che è la seconda volta che vengono e che pregano, leggono la parola, pregano i salmi e chiedevano un momento di meditazione sulle beatitudini, beati non violenti. Questa era la configurazione del centro Balducci. È una configurazione che parte dal Vangelo, personalmente, umilmente, dico sì, con tutte le imperfezioni, con tutta l'umiltà, dico sì. Sì, il Vangelo porta da quella parte, da quella parte. E qualcuno subito comincerebbe a dubitare, ma come gli omosessuali in una parrocchia? Ma come tanta gente accolta? Ma cosa c'entrano i beni comuni in una realtà così? Quante obiezioni ci sono, non ci sarebbero, ci sono rispetto a questo. Giuliano, non Giuliano. Io dico alle volte una battuta, se si facesse un referendum a Giuliano, comune di Pozzuolo, il centro Balducci, domanda secca, il centro Balducci deve continuare la sua esperienza o deve chiudere? Vincerebbe il deve chiudere. Io sono convinto di questo. Deve chiudere. Questo vincerebbe. E tanti che vanno nelle chiese di Giuliano, di Pozzuolo, di Terenzano e così, voterebbero va chiuso. Questa è la domanda di oggi. Cosa significa essere cristiani? Cosa vuol dire allora essere cristiani? Allora, per la guerra qualche volta ci vuole, vabbè. L'ingiustizia è tollerabile perché i poveri sono sempre stati in questo mondo. Razzismo, sì, l'accoglienza va bene, oggi è la giornata nella chiesa del rifugiato, però insomma, quando si esagera, si esagera. Omosessuali sono altre questioni, cosa te ne occupi tu, cosa se ne occupa una parrocchia, un centro di accoglienza? Sì, ma alla fine cosa vuol dire essere cristiani? Celebrare per occasionalità i sacramenti e poi sparire? È questo l'essere cristiani? Domanda. Sono domande terribili. Questa è la situazione. Che dobbiamo porcele però, queste domande. Allora, il Vangelo ci racconta come Gesù ha chiamato questa edizione di Giovanni, altri con modalità un po' diverse, ma il senso è questo, della chiamata di Gesù. Gesù chiama alcune persone, anche qui sorpresa incredibile, no? Chi chiama e perché li chiama questi? Chi sono? Perché davvero è sorprendente. Ma io direi, spare una battuta, ma solo Gesù sa perché ha chiamato quelli, perché non c'è nessun criterio che indicava di chiamare quelli. Quattro sono pescatori del lago di Tiberi, non sono preti, ma la vocazione, non sono preti, non celebrano il culto, non sono nelle sinagoghe, non sono maestri della legge, sono persone, chissà, qualcuno sarà stato semianalfabeto forse, pescatori del lago di Tiberiade. Ieri nel Vangelo feriale si leggeva di un altro, un farabutto, perché così erano considerati i pubblicani. Quelli che prendevano le tasse per, non solo per il Tempio, ma anche per i Romani, facendo una tangente per cui tipo Zaccheo era il più ricco di Gerico perché aveva rubato. Difatti poi, dopo l'incontro con Gesù, restituirà a chi aveva rubato. Questi erano. E Gesù chiama anche Levi, Matteo, che era al banco sulla piazza di Giuliano, ipotizziamo, di un paese, era il banchetto che riscuoteva le tasse. Vieni anche tu. Sorpresa generale. Come a dire che l'invito di Gesù è rivolto a tutti, senza distinzione. Non avevano questi patentini da esibire, oppure uno si chiede, no, con la nostra mentalità, ma qui per adesso organizzare l'annuncio del Vangelo, del Regno di Dio, ci vuole un gruppo di persone competenti, che abbiano studiato e che portino efficacia questo annuncio, se no cosa perdiamo? Tempo. Niente di tutto questo, niente di tutto questo, sorpresa clamorosa. Di solito, nel tempo di Gesù, erano i discepoli che sceglievano i maestri. Cioè, parlando con termini nostri, uno si iscriveva a quella scuola rabbinica. Nelle differenze che anche le scuole manifestavano, qualcuno più ortodossa, più rigida, le altre pure ortodosse, ma anche, diciamo, con qualche apertura. E loro andavano a scuola e ricevevano poi il diploma di maestri della legge e poi spiegavano al popolo nelle sinagoghe la legge, che sappiamo non era la legge solamente come ordito legislativo, ma la legge per gli ebrei è tutto un impianto, no? Etico, religioso, anche legale, certo, ma è un impianto di tutta la vita di un popolo. Ecco, e spiegavano questo con riferimenti alla Bibbia, ai profeti, certo, ai libri storici della Bibbia, certo. Allora Gesù chiama questi, quindi può chiamare ciascuno di noi. I criteri sono suoi. Dicevo anche stamattina, a me piace, sento anche di esprimere insieme questa osservazione, considerazione. Tutti noi siamo qui, celebriamo insieme l'Eucaristia, però questo incontro con questo straordinario Gesù di Nazareth ha anche delle vibrazioni, diciamo, delle percezioni che riguardano il segreto della coscienza e del cuore di ciascuno di noi. Perché ci sono passaggi nella vita, situazioni in cui avvertiamo questa presenza di Gesù di Nazareth in modo personale, certo poi anche comunitario, con quel noi che diventa una comunità. Ecco, è così, credo, nell'invito di queste persone che sentono questa vibrazione interiore e rispondono. Però la risposta poi è anche concreta, è anche operativa. Altra considerazione, per me sempre fondamentale, che Gesù perché invita vicino a sé queste persone, poi saranno 12. Uno era simpatizzante in modo evidente del gruppo degli zeloti, del gruppo armato che con le armi voleva cacciare, pensate, l'impero di Roma, della Palestina, immaginiamoci. Uno lo tradirà, probabilmente ecco, non per quei 30 denari, ma perché voleva capire meglio in un confronto di Gesù con le autorità chi davvero fosse Gesù, quale il suo messaggio, se era un leader anche sociale e politico o esprimeva solo un insegnamento spirituale e religioso. Pare così, per non disprezzare Giuda che si è ucciso per disperazione quando ha visto come poi stava precipitando la situazione di Gesù di Nazareth. Ecco, Gesù chiama non per insegnare una dottrina, non per insegnare come si organizza una nuova religione. Gesù chiama per comunicare una sensibilità profonda dell'essere, con se stessi, con gli altri, con Dio, Padre, che dice Dio e Padre, preghiamolo insieme, ci insegna il Padre nostro, e con tutto quello che è nel mondo, il potere, il denaro, la violenza, con tutte le realtà del mondo. Quindi l'essere cristiano riguarda la profondità del cuore e della coscienza. C'è anche la dottrina, ma è secondaria rispetto a questa profondità. Serve, sì, ma non può essere un assoluto se non aiuta la vita delle persone. Noi abbiamo enfatizzato la dottrina negli anni, lo dico con rispetto, retrocedendo il senso della coerenza al Vangelo, della fedeltà e della coerenza al Vangelo. Abbiamo più guardato alla ortodossia che alla coerenza al Vangelo di Gesù. Gesù comunica questo, anche oggi comunica questo. Certo, la dottrina è importante, si esprime le verità della fede, sì, ma queste verità devono essere poi vissute da noi nella vita nostra, se no restano come appese su in alto senza corrispondenza con quello che noi ogni giorno viviamo nelle sofferenze, nelle speranze, nell'impegno della nostra vita. In fondo, citando quella frase famosa per me che è rimasta dentro di Hans Küng, quel teologo critico, adesso pare ammalato anche lui in Svizzera, no? Dice: l'uomo di oggi, uomo e donna, dai bambini agli anziani che sono qui, seguendo Gesù di Nazareth, ed è una frase che mi commuove sempre, imparano a vivere, imparano nel cuore a vivere, ad amare, a dedicarsi, a soffrire, quando sarà il momento a morire nel modo più umano che si possa intendere. Questo è l'essere cristiani, il diventare cristiani. Questo è seguire Gesù di Nazareth. Dirlo e commuove, perché è così. Questo è Gesù, seguire Gesù di Nazareth. Ecco, allora, ultimo, quando si racconta nel Vangelo di Giovanni di questa chiamata, c'è come una successione di voci, di movimenti, chiedono a Gesù: ma tu chi sei? Chi sei? Dove abiti? Gesù dice: venite con me, venite, vedete. È costruito, no, redazionalmente il Vangelo, come sempre, in modo straordinario per comunicare un messaggio, no? E poi vanno, e poi restano come colpiti, affascinati, colpiti nell'animo, coinvolti. Tanto che poi uno dei fratelli, poi anche gli altri, quando tornano a casa, dicono: sai che abbiamo incontrato un certo Gesù di Nazareth che ci ha affascinato, è un uomo straordinario, chissà, sarà lui forse il Messia, andiamo a vedere, vieni anche tu. Come a dire, un vissuto così profondo si è portati a comunicarlo agli altri, a dirlo, a comunicarlo agli altri. Però ecco, concludendo, di nuovo diventa sì, molto, molto forte proprio questa parola di Gesù: venite e vedete. Ieri ho visto un attimo, no? Lì dalle sorelle, suore Marina e Ginette, ero lì un momento, perché adesso per qualche sabato quella trasmissione che fanno di spiegazione al Vangelo, e lo l'hanno affidata a Luigi, no? A Don Luigi Ciotti. E ieri era Persate, lui poi, chiaro, va nei luoghi, Portella della Ginestra, dove c'è stato il massacro, con un gruppo di persone, di contadini, no? Il responsabile delle cooperative, così, e commentava così questo Vangelo. Dice: il Vangelo, come dice lui, ci porta alla, come diciamo anche qui, ci porta alla concretezza della vita, no? Mica teorie, dice, mica a dire bla bla bla, ci porta ai segni della vita, alla concretezza. Ed era lì in questo scenario delle montagne, un cielo azzurrissimo di Sicilia, col commento a questo Vangelo: venite, vedete. Come dire, è possibile che noi diciamo, no? Ognuno fa il suo, adesso, il confronto con la sua coscienza. Padre Zanotelli un giorno diceva, quando è passato anche qui celebrando, aveva, mi ricordo Vittorina, no? Fatto una composizione di fiori straordinari, abbiamo celebrato l'Eucaristia qui prima di andare a Mortegliano, perché avevo cercato di coinvolgere tutta la forania nel Duomo di Mortegliano, erano 800 persone, no? Che ha parlato Zanotelli, diceva: io non voglio farvi sentire in colpa, perché i sensi di colpa non portano niente. Non si deve sentirsi in colpa, si deve assumere ognuno la responsabilità che può assumersi, no? Ma domanda, appunto, terza volta concludendo, ma possiamo dire noi, io faccio l'esame per me, senza, speriamo, sentirsi troppo in colpa, un po' io mi sento, no, qualche, se mi sento, sono educazioni lunghe da smaltire, così, possiamo dire... c'è una discussione, credenti, non credenti, è la fede, è la non fede, è questo e quell'altro, è Papa Francesco e non Papa Francesco, ammirazioni. Possiamo dire, abbiamo discusso, è importante, ci mancherebbe. Noi continuiamo a proporre gli incontri culturali e credo che sia una ricchezza per il territorio, per tanta gente al Centro Balducci insieme all'accoglienza. D'accordo, ma possiamo dire... adesso abbiamo discusso, va bene, è difficile, non vogliamo convincerci reciprocamente, però c'è una, adesso c'è una possibilità. Vieni e vedi come vivo la mia vita. Venite e vedete. Noi, io, nelle nostre famiglie, nella parrocchia di Giuliano, al Centro Balducci, nella Chiesa in generale, che lo dicessero anche nella politica, nella società, dicessimo: venite. Adesso abbiamo discusso tanto, adesso venite a vedere come viviamo, poi fate voi le vostre conclusioni. Possiamo dire così? Questa è la domanda provocatoria del Vangelo.